Lettura di Ars. Siamo di fronte a uno dei testi più belli in assoluto della letteratura, e non solo della letteratura, della spiritualità mondiale. È stato considerato la Bibbia dell'Oriente. E questo testo, che si intitola Il Sutra del Loto della Buona Legge, oppure della Vera Dottrina, Saddharma Pundarika Sutra, è certamente una delle più antiche opere celebri e importanti che esistono in campo di tutte le religioni. Nessun testo ha avuto un successo tale e una diffusione tale in Oriente, Tibet, Mongolia, Cina, Giappone, dove oggi è venerato come fonte di ispirazione ed è un fulcro di pratica religiosa. Questo enorme, questo importante riscontro adesso verrà affrontato con questa lettura, dove iniziamo così. Siamo a cavallo tra il primo secolo avanti Cristo e il secondo dopo Cristo. È stato definito, tra l'altro, voglio ancora ricordarlo, un'opera sufficiente alla salvezza. Unica scrittura dei tempi ultimi. È stato definito l'unica scrittura dei tempi ultimi. Iniziamo la lettura. La dottrina eccellente all'inizio, eccellente in mezzo ed eccellente alla fine, buona nel contenuto e nel suono, integra, completa, purissima, limpida e corretta, è questa. In questo modo insegnò il Buddha agli uditori la dottrina relativa alle quattro nobili verità, che inizia con la genesi interdipendente o genesi condizionata e conduce al superamento della nascita, vecchiaia, malattia, morte, dolore, del pianto, della sofferenza, della disperazione, dell'irritazione e al raggiungimento del nirvana, del nibbana. Quali sono queste quattro nobili verità di cui si è appena detto? Questa dottrina relativa alle quattro nobili verità sono queste. Sono la prima nobile verità è dukkha, è il dolore. Si dice sarvam dukkham sarvam aniccam, tutto è dolore, tutto è impermanenza. La seconda verità, nobile verità, indaga l'origine del dolore. L'origine del dolore qual è? È il senso di sé, samudaya, o la sete, tosna. La terza possibilità di estinguerlo è la possibilità per eccellenza di Nirodha, di superamento, di estinzione. È possibile, insomma, l'estinzione. Non si aspetta di sicuro il post mortem. È possibile, ed ecco il testo dei tempi ultimi, ti sta dicendo, è possibile anche in questa tradizione liberarti dal peso dell'onus, dal peso della vita divenente, della vita del sonno, della vita del pesantore, della vita della volgarità. Questa terza possibilità perciò è Nirodha, superamento di questo attaccamento. E come si fa? Quarta verità. Si definisce Magga o Marga ed è la via. Perciò ti dice, la prima verità nobile è renditi conto che la vita è dolore. La seconda è e soprattutto dolore e impermanenza, vedremo meglio l'impermanenza tra poco. La seconda verità è indaga l'origine del dolore. Qual è l'origine del dolore? L'origine del dolore è la sete, la brama di esistere. Samudaya è senso di sé, quindi tosna o samudaya. La terza verità è Nirodha, la possibilità che esiste per gli uomini, perché siamo uomini, perché abbiamo una dignità, perché siamo vivi, perché non abbiamo rinunciato alla bellezza. Quest'uomo che non rinuncia platonicamente, secondo Basilio di Cesarea, Santa Pace, non risulta, non ha abortito, non ha perso, non è sconfitto, non è un cadavere vivente. Quest'uomo ha la possibilità di Nirodha, di superare questo, di sopprimere questo, tra l'altro. Nirodha è una parola che anche nello yoga è molto importante, perché Nirodha vuol dire superamento, integrazione e di tutte le, diciamo, i movimenti nevrotici della mente. Il quarto momento è questo, la via che conduce all'estinzione. Quindi tu seguirai questa via, lo vedremo tra poco nel testo. E seguendo questa via sei possibilmente libero, sei veramente felice. Non è la pancia piena e qualcos'altro soddisfatto, sei libero. Sei libero. In te ci sono tutte le stagioni, in te c'è il cielo, in te c'è la bellezza. Sei libero. Continua. Questa dottrina ha necessità, porta a superare l'obnubilamento, la sete. Come? Attraverso il paticca samuppada o la genesi interdipendenze o genesi condizionata, in parole povere. Ci sono degli elementi che, concatenati l'uno all'altro, tengono l'uomo, fanno esistere l'uomo, lo tengono nel selvaggio, lo tengono nell'ignoranza. Quali sono? Nel testo lo vedremo tra poco, per adesso ricordiamo che siano. Tutto nasce dalla sete, evidentemente, e dall'ignoranza, avidya, non vedere, avideor, non vedere. Poi la predisposizione, samskara, la coscienza, li stiamo per vedere, vijnana, il corpo, namarupa, gli organi di senso, ayatana, il contatto necessario a ogni impressione sensoriale, sparsa, l'avvolizione, vedana, la brama, tresna, ecco il male vero. L'attaccamento, upadana, il divenire, bhava, la nascita, jati e infine vecchiaia e morte, jaravarana. Cosa ci insegnano questi concatenamenti? Questi concatenamenti ci insegnano come l'uomo sia imprigionato da un lento incedere, da lento formarsi di catene. E adesso le vedremo bene, e queste andiamo a vederle così. Ricordandoci bene che ciò che abbiamo detto che in catena è lo stesso elemento che, girato al contrario, regresso ad uterum, libera. Quindi, in un modo sei sceso in terra, in un altro modo dalla terra risali al cielo, se tu tieni conto di Nirodha, del superamento di questo sonno. Andiamo a vedere una sorpresa, eh? Sempre nel testo. Il Buddha, nel Saddharma Pundarika, nel Sutta dell'otto della vera legge, insegna: io rivelo la dottrina attraverso svariate centinaia di migliaia di abilità nei mezzi salvifici. Sono quello che in greco è il poros, sono che è upaya in sanscrito, cioè è l'elemento salvifico, l'escamotage, la scappatoia, attraverso la quale, nei vari modi, e qui ci sono dei racconti bellissimi in questo testo, nei vari modi viene portata il nostro sonno, l'essere intontiti fuori dalla casa che brucia. E c'è un racconto bellissimo su questo, ma comunque, il Musultra. Esistono perciò diverse interpretazioni, descrizioni, spiegazioni, ragguagli. La vera dottrina è oltre il ragionamento. La vera dottrina è oltre la sfera del ragionamento e deve venire appresa. Per quale ragione? Per un unico scopo, per un'unica ragione. Il Buddha, santo, perfetto, appare nel mondo per un nobile scopo, per un nobile motivo. Qual è? L'unico scopo motivo del Tathagata, il nobile scopo, il nobile motivo per cui esiste, santo, Buddha, perfetto, appare nel mondo per incitare gli esseri alla visione e alla conoscenza. Il Buddha, perfetto, appare nel mondo per esporre agli esseri la visione della conoscenza del Tathagata, del bene andato. Santo Buddha perfetto, che appare nel mondo per aprire agli esseri la visione della conoscenza. Questo Buddha perfetto appare nel mondo per far capire agli esseri la visione della conoscenza. Il Santo Buddha perfetto appare nel mondo per indicare agli esseri il cammino verso la visione della conoscenza. Questo è l'unico scopo, l'unico motivo del Buddha. Il nobile scopo, il nobile motivo, l'unica ragione del suo apparire nel mondo. Ecco perché racconta la storia dei tempi ultimi. Questo testo è l'estremo testo salvifico per la tradizione buddista. Ecco qua, qui c'è una pagina splendida. L'ignoranza è la causa della predisposizione latente. Queste predisposizioni latenti sono la causa della coscienza. La coscienza è la causa del nome e forma, cioè in parole povere, mano a mano che diventi cosciente, incominci a battezzare le cose, a dare il nome alle cose. Ricordiamoci che Adamo è lui che dà i nomi alle cose. Quindi sei chiamato a dare i nomi alle cose, esisterai, ti contornerai di ciò che avrai definito e così nello stesso tempo ti metti in galera, perché tutto verrà definito, inquadrato e ucciso. Le cose vive non sono definibili. Quando le fermi, quando le focalizzi, quando le inchiodi, hai la realtà bella dove puoi stare contento col sedere al caldo, ma sei morto. Coscienza è causa di nome e forma. Questi sono la causa dei sei organi di senso, cioè alla fine, proprio attraverso le cose che hanno nome e forma, tu incominci a sentire le cose, a percepirle. E questo contatto, questa sensibilità, questa brama, è la causa dell'attaccamento. L'attaccamento all'esistenza viene attaccato all'esistenza. L'esistenza ha bisogno di nascita. La nascita della vecchiaia e morte, dolore, lamentazione, sofferenza, disperazione e scoramento. In tale modo viene prodotta tutta la grande massa di dolore. Dalla eliminazione dell'ignoranza si ha l'eliminazione delle predisposizioni latenti. Ecco la strada contraria. Sei arrivato alla fine della tua esistenza interna. E adesso devi ribellarti, devi cercare Niroda, devi cercare quello che ti riporti alla tua dignità, che ti faccia essere libero, che ti faccia essere al di là delle definizioni. E allora cosa ti dice? Ti dice: elimina l'ignoranza, Avijja. Così eliminerai le predisposizioni latenti. Cioè, che cosa sono? Sono le tue attitudini interne a percepire le cose. Da queste predisposizioni latenti si ha l'eliminazione della coscienza, cioè se tu elimini le predisposizioni latenti, automaticamente la tua coscienza non ha più motivo di essere, perché non si verifica più attraverso gli universali, attraverso le idee delle cose. Le idee delle cose spariscono e la tua coscienza non si sa più dove aggrappare. Quindi questa coscienza verrà poi eliminata, eliminando così nome e forma, cioè ti liberi dalla definizione delle cose. Eliminando la definizione delle cose, elimini gli organi di senso. L'eliminazione degli organi di senso, che cos'hai? Hai l'eliminazione del contatto, non hai più bisogno di toccare niente. Dall'eliminazione del contatto, l'eliminazione della sensibilità. Dall'eliminazione della sensibilità, l'eliminazione della brama. Dall'eliminazione della brama, l'eliminazione dell'attaccamento. Dall'eliminazione dell'attaccamento si ha l'eliminazione del divenire. Dall'eliminazione del divenire, l'eliminazione della nascita. Da questa, quella della vecchiaia, morte, dolore, lamentazione, sofferenza. In tale modo viene eliminata tutta questa grande massa di dolore. E adesso noi vediamo partitamente quello che avevamo detto prima. Ricordiamoci che la pace interna non è oblio, la pace interna è quello stato di coscienza che tu hai sotto al torpore. Non è torpore, non è oblio, non è ubriacarsi, drogarsi o rincoglionirsi. È presenza assoluta che sta sotto alla soglia del tuo dormire ed è una consapevolezza anteriore al sonno. E a volte diventa addirittura un modo d'essere che poi ti segue tutto il giorno. Ecco perché questa meraviglia, superare Avijja, superare l'ignoranza, perché superare l'ignoranza si supera non una cosa che non sai e non hai letto in qualche librino, hai superato un tuo modo d'essere. L'ignoranza è un modo di essere dell'anima. L'attaccamento all'ignoranza e la sete, torna, ripeto, è il vero nemico, la sete delle cose, la bramosia. Perché? Ma perché tu esisti bramando. Se tu non brami le cose, non esisti. Le cose esistono, ti danno la tua forma, ti danno il tuo pensiero, ti danno i tuoi convincimenti, tutto quello che vuoi. Perché? Ma perché ti tengono in scacco. Sei schiavo di te stesso. Quando un adagio buddista diceva: tutto è mente, non esistono le cose al di fuori della mente, non esiste una mente al di fuori delle cose, ti stai insegnando che cosa? Ti stai insegnando che con Nirodha, col superamento della mente, si superano le cose, si supera l'attaccamento, si supera l'ignoranza, la avidya. E adesso noi andiamo a dire ancora, ci sono due modi di superare la avidya in questo testo, no? Che sintetizza. Pensare che gli elementi per cui l'uomo è diventato un cadavere, un uomo di attaccamento, un povero deficiente, una bestia. Ecco, come si può superarlo? Si può superarlo o pensando che queste cose vadano evocate internamente, mano a mano superate, lo vedremo tra un minuto, oppure pensare che questi elementi siano vuoti, siano una proiezione, siano un miraggio, siano sunyata, siano vuoti. Cioè, in parole povere. Tutte queste cose si concatenano l'una all'altra, partendo dall'ignoranza e arrivando alla tua morte. Ma se tu riesci a superare il torpore, che è la morte, che è l'oblio, automaticamente concatenando queste cose risali dall'abisso, risali dall'oceano, risali dal fondo del sonno. Oppure capisci che queste cose, in realtà, essendo concatenate l'una all'altra, non esistono senza l'una senza l'altra. E quindi se tu tiri il filo del sacco, nei sacchi della farina, piuttosto che nei sacchi del grano dell'orzo, c'è un filo che esce. Se uno tira quel filo lì, tutto il sacco si apre dalla parte giusta e tu puoi accedere al contenuto. Ecco, diciamo che il Paticca-Samuppada, la genesi condizionata, è il filo del sacco che se tu tiri nella parte giusta, ti dà accesso poi a quello che contiene. Adesso vediamo che cosa siano questi anelli, queste cause, questa genesi condizionata, quali siano queste forze che tengono l'uomo in sudditanza. Ripeto, sei suddito perché sei addormentato, perché sei pesante, perché hai torpore. Ma tu se impari a essere felice, che è l'opposto di essere soddisfatto. L'uomo soddisfatto è necessariamente, sarvam dukkham, sarvam anicca, è decisamente, necessariamente un uomo infelice. È legato alle cose, non ci esci. È un infelice, è soddisfatto, gioioso e uomo come sei, come tu sei, dice Anna Correa, ti cambieresti con una bestia? Io direi di no. E vediamo questi anelli. Sono processi attraverso in cui abbiamo detto l'essere viene all'esistenza e che lo legano e che ci legano alla ruota della vita. Rivediamoli assieme. Avidya, l'ignoranza, genera che cosa? Genera l'illusione, genera dei risultati che sono l'illusione, che sono le condizioni attraverso le quali tu vedi le cose. Di qui nasce la conoscenza, la coscienza individuale. Questa dipende da nome e forma, cioè tu dai nome e forma alle cose e perciò esisti. La mente, nome e forma, e la sua espressione dipende da che cosa? Dagli organi sensoriali, cioè gli organi sensoriali ti fanno esistere quando tu tocchi le cose, dici questo è mio, questo non è mio, questo è bello, questo è brutto, questo è proprio, questo è improprio, questo è santo, questo non è santo, questo è spirituale, questo è cacca. Bene, è la stessa cosa. Da questi organi sensoriali che tu hai definito, che cosa nasce? Nascerà il tatto, cioè tu hai bisogno poi di toccare le cose. L'oggetto ha bisogno di un'impressione sensoriale. Questa impressione ti darà il sentimento, ti darà la sensazione. La sensazione dipende da che cosa? Quando sei soddisfatto? Quando è soddisfatto una sete. E difatti tutto questo deriva da tosna, dalla sete. Dalla sete che cosa desideri? Desideri l'esperienza. Perché? Perché cerchi le cose che devrani, no? Di qui che cosa capita? Capita che tu hai bisogno di afferrare le cose. Attaccarti all'esistere afferrando le cose. Questo stato di venire dipende da che cosa? Dipende dalla nascita. Il risultato finale del karma, frutto dell'azione, dipende, da qui dipende che cosa? Nascita e morte, vecchiaia e morte. tribolazione, pena, dolore, angoscia, disperazione. Ecco, qui si arriva al punto chiave. Una strada porta dall'ignoranza al sonno e alla morte. Una strada porta dal sonno alla morte al superamento dell'ignoranza. Ci sono, abbiamo detto, quattro nobili verità. Rivediamone. Dukkha. Non può esservi esistenza senza sofferenza. Nirodha. L'eliminazione del desiderio porta alla cessazione della sofferenza. Perciò Dukkha. Hai sofferenza. Questa sofferenza è causata dal desiderio egoistico, dalla sete di esistere. Quindi tu hai una sofferenza legata al fatto che tu vuoi esistere. Questo voler esistere va eliminato portando alla cessazione della sofferenza. Che cosa? Come? La via che conduce all'equinazione del desiderio è il nobile ottuplice sentiero. Abbiamo detto questo, no? E adesso vediamo un attimo una cosa importante. L'autosviluppo morale e spirituale conduce alla illuminazione. L'autosviluppo, quindi, all'uomo è dato di salvarsi. Non deve aspettare che qualcuno lo sia un qualche vicario. L'uomo è responsabile di se stesso. E questo gli sta insegnando il Saddharma Pundarika. Questi otto passi sono la capacità di vedere le cose rettamente, retta visione. La possibilità di atteggiarsi o motivarsi correttamente. Poi, il retto parlare. Poi, la retta azione. Poi, la retta occupazione, compresi i mezzi di sostentamento. Poi, il retto sforzarsi. La volontà e dello Spirito Santo, l'amore dello Spirito Santo. Se tu vuoi e sei in linea con l'amore, non puoi altro che essere nel fiume dove c'è già lo Spirito Santo e tu viaggi con una barchetta. Oltre a questo momento di retto sforzo, che cosa c'è? C'è la retta consapevolezza. Tu incominci a capire dove è il tronco. E da questo momento esisterà la retta contemplazione. Cioè arriverai ad uno stato di consapevolezza delle cose. Rileggo una cosa che è bellissima. Eccola qua. Sentite che meraviglia. Io rivelo la dottrina attraverso la quale, attraverso svariate centinaia di migliaia di abilità. Io rivelo la dottrina che passerà per una strada a conosci te stesso, che arriverà ad ognuno, perché ognuno poi vivrà la sua responsabilità avendo a che fare con se stesso. Non è che salvi un altro. Poi, se tu a Dio piacesse, chi lo sa, allora potrai avere un effetto forse esterno, ma non lo devi volere. Io rivelo la dottrina, diceva, attraverso svariate centinaia di migliaia di abilità, attraverso metodi, escamotage, nei mezzi salvifici. Mezzi salvifici sono upaya, sono gli strumenti di volta in volta variabili, di volta in volta personali. Come diverse interpretazioni, descrizioni, spiegazioni, ragguagli. La vera dottrina è oltre il ragionamento, oltre la sfera del ragionamento, e deve essere appresa. Per quale ragione? Per un unico scopo, per un'unica ragione. Il Buddha appare nel mondo per un nobile scopo, per un nobile motivo. L'unico scopo, l'unico motivo del Tathagata, il nobile scopo, il nobile motivo per cui è venuto, qual è apparso nel mondo, è la visione della conoscenza, per incitare gli uomini alla visione della conoscenza. Il Buddha è venuto per incitare gli uomini alla visione della conoscenza. Ecco il libro dei tempi ultimi. Ti sta dicendo, i tempi ultimi ti dicono, sii responsabile di te stesso, sii degno di essere un uomo. Sii degno di essere un uomo, sii degno di essere un uomo. Il Buddha appare nel mondo per esporre agli esseri la visione della conoscenza. Questo testo è quello, cioè l'espressione della visione della conoscenza, la possibilità, ti sta incitando, ti è possibile, attraverso i nobili passi, superare quello che è il sonno, il pesantore, la avidya, la ignoranza, tojna, la sete. E oltre che a tutto quello che è divertente, è che la sete se ne va via da sola mano a mano che tu, se le togli un pezzo, stai tranquillo che prima o poi viene giù. È importante incominciare. Dice così: il Buddha perfetto appare nel mondo per aprire agli esseri la visione della conoscenza. Perfetto appare il Buddha nel mondo per far capire agli esseri la visione della conoscenza. Il Buddha appare nel mondo per indicare agli esseri il cammino verso la visione della conoscenza. Questo è l'unico scopo, l'unico motivo del Tathagata. Il nobile scopo, il nobile motivo, l'unica ragione del suo apparire nel mondo. L'ignoranza è la causa delle predisposizioni latenti. Queste sono la causa della coscienza. La coscienza è la causa di nome e forma. Questi sono la causa dei sei organi di senso. Cioè è un lento, pian piano, ripulirsi, graduale dignificarsi, graduale lucidità ti sta insegnando Saddharma Pundarika Sutra. Ti sta insegnando che esistono dei gradini che, percorsi i quali, tu ritrovi la tua dignità. In tal modo viene eliminata tutta la grande massa del dolore. Questo testo abbiamo detto che è considerato davvero il testo dei tempi ultimi. Ricordiamo che è stato scritto tra il primo secolo avanti e secondo dopo Cristo. Ricordiamo che veniva definito opera sufficiente alla salvezza, unica scrittura dei tempi ultimi. Questo non porta all'oblio, ma porta alla pace. Capire che questi elementi sono l'uni legati agli altri, oppure che in quanto sono l'uni legati agli altri sono vuoti, questo capire ci porta a vivere la stessa giornata che stiamo vivendo in un modo più ricco, più dignitoso, più bello, perché? Ma perché non sei impantanato nella identità puzzolente dell'esistenza. Sei fuori dal pantano. E se Dio vuole, fuori dal pantano si vola. State bene, state bene.